chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, ma buon anno ascoltatori! Sono le 8 e 2 minuti, mamma mia che presto, le 8 e 2 minuti dell'11 di gennaio, insomma meglio tardi che mai. Sembra ieri che era il 2021 ed è già il 2022, che è sì l'anno in corso ma è pure il nuovo indice RT. E allora, come andiamo? C'è qualcuno negativo là fuori? Se c'è, batta un colpo perché mannaggia, ormai nel paese ci sono più elettori di Italia Viva che negativi rimasti, chi l'avrebbe mai detto? Pagnoncelli, no di sicuro. Omicron invece sì, Omicron che adesso sta pure cercando di combinarsi con Delta, notizie che arrivano dall'isola di Cipro che sta cercando pure lei di ritagliarsi un posto al sole nel mondo Covid. Comunque prudenza, prudenza, perché al momento ci sono prove dell'esistenza di Deltacron quante ce ne sono dell'esistenza di Dio. E poi finché le varianti si combinano tra loro, passi, passi pure. Il casino, semmai, e se Omicron cominciasse a combinarsi, che ne so, con la cistite o con il colpo della strega, Pisciocron, Crampocron, sì che sarebbe veramente una sfiga, Dio ce ne guardi. Comunque occhio che se i negativi rimasti sono pochi, a breve saranno ancora meno, praticamente un rosario sgranato giorno dopo giorno finché ne rimarrà soltanto uno e quell'uno sarà il nuovo presidente della Repubblica. Ebbene sì, alla fine lo eleggeranno così, anche perché la selezione naturale pare ormai l'unico strumento possibile per riuscire a mettersi d'accordo. E già, perché siamo arrivati immediatamente nel vivo dei puntatoni finali di Quirinale, la serie che ieri ha riaperto con la conferenza stampa di Mario Draghi, che ieri ha spiegato 15 giorni dopo quello che aveva deciso 15 giorni prima. Insomma, un tempo di reazione paragonabile al mio quando devo pagare le spese condominiali. Ma la conferenza stampa di Draghi è pur sempre la conferenza stampa di Draghi, sempre accompagnata da un'attesa paragonabile a quella dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Si scioglie o non si scioglie, parla o non parla, dice o non dice, tossisce o non tossisce, ma questo è il conduttore. Dicevo, parla o non parla, dice o non dice, che poi come il vedo non vedo che attizza le sexy fantasie dei retroscenisti della politica che nutrono la scalpitante sceneggiatura di Quirinale la serie. Resta solamente un dubbio ancora non chiarito se quello che ha parlato ieri fosse davvero Mario Draghi oppure un Mario Draghi interpretato magistralmente da uno straordinario Pier Francesco Favino. Al netto del dubbio, quello che oggi ritroviamo in apertura su tutte le prime pagine dei giornali sono proprio le laconiche parole di Draghi in conferenza stampa. L'accusa di Draghi, Novax, ora basta, è il scusate, stamattina va così, il titolo della stampa. Maledetta mascherina, ti conosco mascherina, ma ti devo pur ammettere, stanti i tempi e il momento. Draghi, bastoni Novax, colpa vostra, questo è il titolo invece scelto dal Giorno. Novax, un problema serio, il virgolettato che fa da titolo al Messaggero. Tutta colpa dei Novax, la versione di Super Mario, questo è il Giornale. Uno degli delle frasi estrapolate dalla conferenza stampa, l'altra è naturalmente quella dedicata alla scuola. Draghi, la scuola resti aperta, e questo è il titolo del Corriere della Sera. Prima la scuola, il titolo di Avvenire. Scuole aperte e obbligo vaccinale, Draghi chiarisce che comanda lui, il titolo invece che fa Domani. Draghi, come sapete, ha chiarito in modo non equivocabile che le scuole devono restare aperte, anche perché il governo ha valutato le serie, serissime conseguenze che il non andare a scuola può provocare. Una su tutte, Di Maio, ministro degli esteri, scusate il ritardo, e invece il titolo ironico che fa il Manifesto, polemico invece il Fatto Quotidiano che titola si sceglie le domande e si prepara alla fuga. Draghi, vietato chiedere di Quirinale quesiti assist sul Covid. E vabbè, dovete portare pazienza questa mattina. Squillante e soddisfatto invece il titolo di Libero. È fatta, non si chiude più, il Premier zittisce i gufi. Mentre invece il nervo scoperto della questione lo tocca Repubblica con il titolo che fa da prologo alla riapertura appunto di Quirinale la serie. Il titolo è Berlusconi sfida Draghi. Ebbene sì, perché il grande protagonista silente ma mica tanto, il vero convitato di pietra della conferenza stampa di Draghi di ieri, è stato proprio quel Berlusconi che si è lasciato sfuggire poco prima che iniziasse la conferenza stampa un "se Draghi non è più presidente del Consiglio noi salutiamo il governo e ci sfiliamo". E quindi la locandina della nuova serie Quirinalizia questa mattina la firma il Foglio, e da qui partiamo. E la locandina reca scritto: Draghi e Berlusconi, due candidati per un Quirinale con il botto. Il Premier in difficoltà chiede scusa e difende le sue scelte sulla scuola. Il Cavaliere lo sfida e minaccia il governo. Il pezzo è firmato da Carmelo Caruso, che fa una sorta di radiografia della conferenza stampa del Presidente del Consiglio. È stata sofferta, è stata difficile, era la prima conferenza stampa da processato. Ieri sera Mario Draghi non era più super, non era più forte, neppure l'intransigente, ma solo il Presidente che doveva riparare, lo ha riconosciuto lui stesso. Quando passava la parola ai ministri Speranza e Bianchi, la sua voce si abbassava, il capo si muoveva a destra e poi a sinistra, ma la telecamera stava al centro, le mani le teneva strette e ferme per non lasciarle scappare. Era affaticato, si era affaticato. Di mattina nelle redazioni l'idea era che la sua stella fosse appannata. Dicevano che pure la sua postura fosse inevitabilmente cambiata. Veramente nessuno immaginava che togliergli la scena sarebbe stato il bisnonno Berlusconi, lui che gli aveva dato di gomito meno di un anno fa e che adesso sgomita per fare il presidente della Repubblica. Ci crede davvero? Sciocchi quelli che dicevano che fosse una fantasia. Quanto è durata questa conferenza? Meno di un'ora, e già all'inizio era svuotata. Draghi avvisava chiamando la postilla che non avrebbe risposto alle domande sul Quirinale. Pensate, il momento più esplosivo lo ha regalato il ministro Speranza, che ha voluto fare l'interattivo e ha srotolato uno di quei grafici a prova di tonti per dimostrare che i non vaccinati corrono il maggior rischio di finire in terapia intensiva. Il ministro Bianchi avrebbe invece voluto aprire la sua borsa di pelle, quella che si porta a ogni conferenza, per dire che no, che il suo ministero ha fatto tutto il necessario per venire in soccorso ai presidi e che lì dentro c'erano le prove. Era una conferenza stampa che nasceva da una mancata, quella del 5 gennaio, quando, ed erano ancora parole di Draghi, c'era stata una sottovalutazione delle attese. Mi scuso, questa conferenza vuole essere un atto riparatorio. Berlusconi, si domanda Carmelo Caruso, avrebbe mai chiesto scusa? Chi l'avrebbe mai detto che avrebbero interpretato due opposte candidature, due caratteri italiani, due diversi modelli di uomini che si misurano con il futuro? Tanto uno diventa spavaldo, tanto l'altro si allontana dalla vanità delle cariche, tanto uno desidera fortemente la carica di Presidente della Repubblica, tanto l'altro si è rassegnato al presente. Ieri tutto quello che a Draghi premeva era di affrontare, virgolettato di Draghi, con realismo, prudenza, fiducia, unità quest'anno, ricordare che la DAD provoca disparità destinate a restare e raccontare come sia complesso fare il Presidente del Consiglio, e spiegava che la mediazione deve sempre avere un senso. Berlusconi invece, quello che le sta provando tutte, dalle interviste al presidente del PPE agli appelli sul Myanmar, avrebbe quantomeno accettato la sfida. Per la prima volta sul tavolo di Draghi si sono visti dei fogli che avevano qualcosa di nuovo, erano pieni di post-it, li scorreva con le dita, leggeva i dati e poi porgeva la parola al professore Locatelli, mentre per questo meglio il ministro Speranza. Berlusconi intanto si diverte e si gonfia, lui si sta consumando, lui e Draghi, anche nel viso. E dunque, così come era stato preannunciato poco prima della fine dell'anno, nonno e bisnonno a confronto. Un Draghi laconico, mentre invece dall'altra parte un Berlusconi tutt'altro che laconico nella sua sintesi, che apre un panorama scricchiolante all'interno del governo. Ma come deve essere letta la strategia del silenzio di Mario Draghi? A dare un'interpretazione ci pensa Ilario Lombardo oggi sulle colonne della Stampa, e qua cominciamo a entrare nel campo della esegesi. Draghi, scrive Ilario Lombardo, ha cambiato strategia rispetto alla conferenza stampa del 22 dicembre. Ha rispolverato la convinzione che lo guida negli anni della Banca Centrale Europea, quando ogni parola aveva un peso, un costo, una conseguenza. Il silenzio era lo scudo per non dare vantaggi ai mercati, soffocare le speculazioni su cosa potesse muovere le leve della politica fiscale del presidente della BCE. 20 giorni fa invece non si è sottratto agli interrogativi sul Quirinale, ansiosi di sapere se la sua candidatura corrispondesse alla spinta di chi lo vede al colle come presidente sostenuto da tutti i partiti o quasi. Vista alla luce dei giorni successivi, Draghi considera un errore aver scoperto il fianco al dibattito che si è subito spalancato sulle sue parole, anche perché l'impatto sulle scelte del governo nel momento forse più delicato del secondo anno di pandemia è stato micidiale, e lo prova quanto il premier avesse voglia di rispondere, come ha fatto ieri, che non è vero che Draghi non decide più. Il silenzio esibito e poi difeso serve a preservare una candidatura che da oggi fino al primo giorno di votazione, il 24 gennaio, finirà sotto lo stress test dei partiti. Ieri c'è stato l'antipasto, senza troppa cortesia. Un minuto prima che Draghi parlasse, Berlusconi ha lasciato filtrare una nota che di fatto è suonata come un invito all'ex banchiere a cogliere l'opportunità della conferenza e a sfilarsi dalla corsa al colle. da Palazzo Chigi smentiscono che Draghi abbia accolto con irritazione l'incursione del leader di Forza Italia, certamente però ha colpito il tempismo che il Presidente del Consiglio riporta alla normale dialettica politica, tanto più espresso da chi sta conducendo la sua personale battaglia per strappare l'elezione al Quirinale. Di certo Draghi ha tradito le aspettative di chi, soprattutto nel fronte azzurro e leghista del centrodestra, sperava in un passo indietro nella strategia di silenzio e attesa. Draghi oggi si è completamente tramutato in un politico, scrive Lombardo. La conferenza di ieri è stata minuziosamente preparata proprio per dare una copertura al governo e contemporaneamente alla sua candidatura, una mossa che è figlia del timore che il Presidente del Consiglio ha lasciato trapelare anche dai gesti e dalle espressioni irritate. Non c'è dubbio alcuno che Draghi sia preoccupato della tenuta del governo e che voglia incoraggiare il più possibile l'unità nazionale. Anche i ministri più fedeli non nascondono la paura del violento contraccolpo che potrebbe subire il governo da una mancata elezione di Draghi al Quirinale. Qualcuno nel suo staff si spinge addirittura a parlare di scenario catastrofico se l'ex banchiere dovesse rimanere azzoppato nella feroce lotta dei veti parlamentari. Il governo resterebbe con il respiro corto, incapace di correre, gravato dalle messe quotidiane della propaganda elettorale dei partiti nell'ultimo atto della legislatura. Così Ilario Lombardo, mentre nella nota di Massimo Franco sulle colonne del Corriere della Sera si legge l'impressione che Draghi si sia ancorato al presente per non compromettere i futuri sviluppi ai quali ha fatto cenno, dovunque possano portarlo. Certamente nel riferimento alla mediazione, se ha un senso, si può leggere in filigrana un avvertimento alle forze politiche, soprattutto a quelle che ha già minacciato già minacciano di uscire dalla maggioranza se Draghi diventasse capo dello Stato. È sembrato un modo indiretto per dire che anche come premier sarebbe disposto a continuare soltanto se fosse salvaguardata l'unità di questi 11 mesi e che, pare di capire, considera essenziale in ogni passaggio istituzionale, tanto più in una fase come l'attuale. Fin qui siamo, come dire, alle letture interpretative, ma se vogliamo scendere invece nel campo dell'appassionante narrazione, ci affidiamo a quanto scrive sempre sulle colonne della Stampa oggi Marcello Sorgi nell'analisi che troviamo in prima pagina. E qua c'è il botto, perché scrive Sorgi: Draghi ha ammesso che il clima nella maggioranza è mutato e la ricerca dell'unanimità tra le diverse forze che sostengono il governo è più complicata. Lo sforzo che lo ha costretto per 2 giorni a mediare prima di varare l'ultimo decreto ha cercato di riportarlo, non sempre riuscendoci in modo convincente, al normale compito del Presidente del Consiglio. Il governo va avanti, ha detto e ripetuto, ma la strada è in salita. Proprio perché non ha voluto affrontare, sfiorando talvolta un tono autoritario che non gli si addice, l'argomento Quirinale, le domande rimaste in sospeso dopo un'ora di botta e risposta giravano intorno a quello. È stato contrario a discuterne perché si ritiene ancora in corsa o perché, avendone parlato, ha involontariamente dato la stura a tutte le reazioni contrarie all'ipotesi di una sua elezione? Per rispondere si può solamente riprendere il filo del suo ragionamento, dice Sorgi. Se il 22 dicembre aveva disegnato un bilancio positivo del governo, aggiungendo che sarebbe potuto andare avanti indipendentemente da lui, stavolta ha elencato una serie di lavori in corso che rendono più difficile immaginare che di qui a 2 settimane, tante ne mancano al 24 gennaio in cui sono convocate le Camere in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica, Draghi possa lasciare il timone a chi che sia senza preoccuparsi del contraccolpo che ne seguirebbe. Potrebbe farlo in teoria se i partiti della sua maggioranza gli si presentassero davanti uniti nel proporgli di eleggerlo al primo scrutinio, ma questo è appunto finora non è accaduto. Anzi, Salvini e Berlusconi sono contrari, Meloni è favorevole, ma solo per ottenere elezioni anticipate. Anche Letta in teoria lo sarebbe, ma un gran pezzo del suo partito no, o almeno no se in cambio a Palazzo Chigi non va un PD. Inoltre, anche alle orecchie di Draghi sarebbero arrivate voci che parlano di un possibile rinvio del voto sul Quirinale se il numero di deputati e senatori contagiati o in quarantena continua a crescere al ritmo di questi giorni. Sembra incredibile, si andrebbe a un'inedita prorogatio del capo dello Stato, prodroma di un bis emergenziale non più rifiutabile, tal che si può dire che Mattarella e Draghi nei rispettivi ruoli simul stabunt simul cadent, e con la citazione latina si chiude questo scenario possibile o forse solo fantasmagorico che si apre di fronte agli occhi nell'analisi che fa Marcello Sorgi, ovvero quella di una prorogatio di fatto possibile sia della Presidenza della Repubblica sia della Presidenza del Consiglio. Potrebbero essere, come dire, solamente i semi lasciati cadere dagli sceneggiatori di Quirinale. La serie lo scopriremo solamente nei prossimi giorni. Mentre intanto dove l'ho messo vediamo che Repubblica da una parte con Francesco Merlo torna sulla parola tabù non pronunciata da Draghi, ovvero Quirinale. Non è stata un'assenza, scrive Merlo, ma una cancellatura, un frego, la traccia di una gomma che Mario Draghi, come il Cristo cancellatore di Emilio Isgrostro, finato subito sulle bocche dei giornalisti. Mentre Tommaso Ciriaco nel retroscena parla di un Draghi che difende il governo per rilanciare la corsa alla presidenza. L'obiettivo di Draghi: allontanare l'idea che le sue ambizioni quirinalizie abbiano portato al capolinea la formula di unità nazionale. Ma su Repubblica troviamo l'intervista al leader del Partito Democratico Enrico Letta, sollecitato e stimolato su quello che è l'argomento del giorno, ovvero l'uscita di Berlusconi alla vigilia della conferenza stampa, che ha scombinato completamente le carte. Dove diavolo è finita l'intervista a Enrico Letta? Aspettate che adesso la recuperiamo. Dov'è? Pagina 4 di Repubblica, pagina 6 di Repubblica, pagina 9, perfetto. Manca pagina 8, dove c'era l'intervista a Enrico Letta. E siccome, come dire, per sinergia aziendale, Letta viene intervistato anche dalla stampa, a questo punto sapete che facciamo? L'intervista la recuperiamo da lì, anzi no, perché eccola qua, finalmente l'ho trovata. Letta che cosa dice? Gravi le frasi su Draghi, Berlusconi le smentisca. Lo intervista Gerardo Greco, che gli ricorda che appunto mentre Draghi faceva la sua conferenza stampa dicendo che non voleva parlare di Quirinale, è intervenuto Berlusconi dicendo che se il Premier finisce al Colle, Forza Italia si sfila e si va dritti al voto. Questo, a casa mia, fa notare Gerardo Greco, si chiama rubare la scena, che è appunto quello che è accaduto. Appunto, dice Letta, la maggioranza è difficile, le parole di Berlusconi, se sono vere, sono molto gravi. Aggiungo che la tempistica è profondamente sbagliata, perché Draghi mette l'accento su due parole: fiducia e unità. Ci aspettano settimane complicate, i 1.009 grandi elettori chiamati alla scelta per il Quirinale dovranno assumersi immense responsabilità. Questo non è il momento del muro contro muro, chi lo fa si assume una grandissima responsabilità nei confronti degli italiani. Però Berlusconi, gli fa notare Greco, se la assume questa responsabilità adesso, e lo dice chiaramente. Se le parole sono vere, risponde Letta, sono profondamente sbagliate, sono convinto che le smentirà, lo dirò giovedì alla direzione nazionale del PD. Noi lavoriamo per trovare un'intesa per una presidente o un presidente di larghe intese che non sia divisivo. Berlusconi è divisivo? Gli viene chiesto provocatoriamente. Berlusconi è un capopartito, risponde diplomaticamente Letta, è divisivo come lo sono io, come lo è Salvini o Conte per definizione, perché siamo capi di partito, mentre il capo dello Stato deve essere una figura istituzionale. Però Salvini, gli viene fatto notare, chiede una figura di altro profilo e di centrodestra, altrimenti uscirebbe dal governo. Quindi se ne vanno tutti, risponde Letta, c'è bisogno di maggioranze larghe, non credo che un governo con un margine di un voto che va sotto su ogni provvedimento possa sopravvivere. Io invito il governo a essere coraggioso anche per un eventuale scostamento di bilancio che il Presidente del Consiglio non ha escluso. Lo incalza però ulteriormente Greco. Nella maggioranza di il centrodestra dice di avere un candidato e Salvini ribadisce che il Presidente deve essere uno di loro. Come si tiene insieme una maggioranza così? Risponde ancora Letta, credo che nessuno possa pretendere di avere il proprio Presidente della Repubblica, perché questo Parlamento è senza maggioranza, è la somma di tante debolezze, di minoranze, e quindi la Presidente o il Presidente deve uscire da uno sforzo condiviso da parte di tutti, anche a me piacerebbe fosse di sinistra, democratico e riformista, spero ancora sia possibile, però il mio partito rappresenta il 12% del Parlamento, non è la maggioranza e questo vale per tutti. Ma è possibile, gli chiede ancora il giornalista di Repubblica, pensare a un presidente che possa arrivare dal campo avverso al suo, formulazione un po' veltroniana? No, risponde Letta, deve essere condiviso in continuità con quanto ha fatto Mattarella fino ad adesso. Le mancherà Mattarella? Gli si chiede ancora, qui entriamo nel campo dei sentimenti, lo conosco da tanti anni, dice Letta, ho imparato molto da lui, il giorno in cui dovesse lasciare il Quirinale sarei sicuramente triste, ma se Mattarella restasse lei sarebbe contento, mi fermo qui, risponde Letta, già perché intanto per ragioni di sceneggiatura continua a rimanere viva la possibilità che Mattarella alla fine torni sui suoi passi per prorogatio oppure per altro, ma al di là delle fibrillazioni consistenti dentro al governo che fanno basso, da basso continuo e da sfondo a i temi toccati all'interno della conferenza stampa di Draghi, l'altro tema forte, importante di cui si è parlato in conferenza stampa è quello che riguarda la scuola, e infatti le parole di Draghi sulla scuola, come abbiamo visto, sono state utilizzate in forma di titolo da diversi quotidiani. E la lettura dei giornali su come sia andato il primo giorno di scuola, quello del ritorno dopo le vacanze di Natale, ci restituisce in modo plastico la varietà interpretativa con cui si guarda le cose del mondo. Pochi assenti alla prima campanella, secondo il Corriere della Sera, anche secondo Repubblica, scuole aperte, il governo ci crede, assenti per virus solo 6 professori su 100. Poi si passa al Fatto Quotidiano, scuole in assenza mancano in 400.000, di cui 300.000 studenti. Sta un po' nel mezzo la stampa, la scuola a singhiozzo, docenti assenti e alunni divisi sulla DAD, il rientro in aula è in salita, viene intervistata anche una dirigente torinese di un istituto scolastico, manca un insegnante su 5, dice, e non riesco a trovare supplenti. Il primo giorno di scuola viene raccontato in forma di didattica del Plaid, oggi da Goffredo Buccini sulle colonne del Corriere. Freddo boia in classe al tempo della pandemia, pure lo spartano Leonida si terrebbe una copertuccia sulle gambe e io non mi sento neanche tanto uplita, ridacchia Nicolò, scricciolo quindicenne colto e spiritoso sbucando dalla terza fila, archiviate bizzarrie come i banchi a rotelle a nostalgia canaglia, rinviate alla fantascienza gli impianti di reazione al tasso, il liceo storico della borghesia romana, le finestre aperte sono la principale strategia anti-covid nel lunedì della ripresa italiana. Come quasi ovunque, benvenuti nella didattica dei plaid e dei berrettoni di lana. Ennesimo giorno della marmotta di questi 2 anni, pure aggravato di ulteriori e foschi presagi da presidi, professori, sindacati. Sarà una battaglia come alle Termopili, appunto, una Waterloo, una ritirata di Russia. Tra tante defezioni di insegnanti e bidelli, antivaccinisti imboscati, reclusi della quarantena e pargoli cautamente a casa, causa mamma apprensiva, non è chiaro se il sistema sia davvero al collasso, è certo però che i ragazzi avranno imparato in queste ore dai loro docenti l'uso e l'abuso dell'iperbole, così scrive Goffredo Guccini. E a proposito di scuola, la notizia è la resa del governatore De Luca, così anche in Campania oggi si torna in presenza, e sì, perché l'ordinanza di De Luca che voleva tenere chiusa la scuola è stata bocciata dalla TAR. De Luca che a questo punto si rivolgerà probabilmente al tribunale di Melbourne, che ha detto che Djokovic, lo sapete, può giocare gli Open d'Australia, potrebbe giocare addirittura a questo punto il doppio in coppia con Cacciari. Vedremo come andrà a finire la vicenda che coinvolge il tennista Novak, che intanto ha dimostrato che il virus è solo un'influenza, perché si è ammalato il 16 dicembre ed è guarito il 17 di dicembre. Ma rimanendo sull'argomento della scuola, al netto di quanto raccontato e descritto dai giornali, resta la complessità del protocollo, perché cosa prevede il protocollo elaborato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni? Per la scuola dell'infanzia si immagina una settimana di quarantena con un solo caso di contagio Covid, per gli studenti delle elementari e delle medie con età inferiore ai 12 anni quarantena di 7 giorni in presenza di 2 o più casi di contagio, per le scuole secondarie di primo o secondo grado la quarantena scatterebbe con 3 o più casi di contagio in classe, per le classi in quarantena oltre alla didattica a distanza sarebbe previsto, per poter tornare a scuola, un test antigenico molecolare tra il 5 e il 7° giorno di isolamento. Ecco, praticamente è un più che un protocollo, è un test Invalsi per i genitori, e a giudicare dai primi risultati sono stati pochi i genitori che sono riusciti a superare il difficilissimo test protocollare. Intanto siamo già arrivati alle 8:29, quindi io mi fermo temporaneamente qui perché do la linea ai titoli del GR delle 8:30 e torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tar.
Se mai riuscirò a mostrare al mondo ciò che ha dentro, tu sei ciò che vuoi, in fondo nessun altro può decidere per te. Ma se mai, mai, mai tu vorrai, dai, vieni, chiedimi di più, un consiglio, anche una cura, colori e la paura, potrai trovare davvero ciò che vuoi. Mi piacciono tutti quanti da quando ci sei tu.
8:38 minuti, la seconda parte del Demone del Tardi comincia con Lucy nel suo cielo di diamanti, Venerus con questo arrangiamento screamadelico di Mace. Devo dire che ho passato un pezzo delle mie vacanze natalizie a cercare di restituire ai figli la citazione di Lucy in the Sky with Diamonds, cosa che dovrebbero insegnare nelle scuole, così come mi sono sforzato faticosamente peraltro di spiegare anche il senso dell'acrostico di Lucy in the Sky with Diamonds. Insomma, se le scuole restano aperte c'è spazio anche per questo tipo di didattica. A proposito di scuole aperte o di scuole chiuse, siccome comunque abbiamo la certezza che tra qualche giorno si dirà che è stata la riapertura delle scuole a far crescere i contagi, teniamoci un promemoria che dice che il 22 dicembre, giorno di chiusura delle scuole, c'erano in Italia 36.293 casi Covid, il 9 di gennaio, giorno di riapertura delle scuole, ce ne erano 155.642, giusto per ribadire che poi quando si citano i dati è sempre bene metterli a contesto. A proposito di scuola, ci ritorno sopra per un attimo perché oggi il Foglio mette sul banco degli imputati Enrico Letta e il Partito Democratico. La Dade di sinistra scrive: Salvatore Merlo, Letta succube di Emiliano e De Luca, lascia che siano il TAR e Draghi a difendere la scuola. Accogliendo un ricorso del governo Draghi, scrive Salvatore Merlo, il TAR della Campania ha bloccato Vincenzo De Luca, ha consentito la riapertura regolare degli istituti scolastici e ha vinto per ora quella battaglia che il PD rinuncia a combattere contro il gruppo di fuoco che a sinistra, tra Michele Emiliano, la CGIL, ovviamente De Luca, da settimane si batte per la DAD. Insomma, è stato il TAR, un tribunale, non Enrico Letta, che ieri se l'è cavata con un salomonico e pilatesco: finché si può la scuola deve rimanere aperta, ma non è che la scuola sta aperta contro tutte e tutti, a fermare chi si batte contro l'istituzione che incarna la mobilità sociale. Così il Foglio, che poi riporta anche l'opinione dell'epidemiologo Lopalco. Da un punto di vista epidemiologico non credo che in questa fase le scuole possano rappresentare un problema per la sanità pubblica. Si guarda molto e si cita molto in questi giorni al caso inglese, dove i contagi sono in calo da sei giorni dopo il picco e nonostante le poche restrizioni introdotte. Londra i contagi frenano, col virus si può convivere, è il pezzo che troviamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Ma a spiegare che cosa distingua in modo significativo il caso inglese dal caso italiano, oggi sulle colonne del Corriere ci pensa Silvio Garattini, presidente fondatore dell'Istituto Mario Negri, a Laura Cuppini, che gli mette di fronte appunto l'esempio inglese, la percorribilità di quella strada. Garattini risponde: non possiamo fare un confronto con il Regno Unito, dove è stato istituito fin dall'inizio della pandemia un consorzio di università e centri di ricerca che ha sequenziato quasi 2 milioni di genomi di SARS-CoV-2. Così facendo si conosce in tempo reale l'arrivo di una nuova variante, la sua diffusione, e qualunque decisione può basarsi su una conoscenza dell'andamento epidemiologico. In Italia tutto questo non avviene, l'attività di sequenziamento è insufficiente, soprattutto alla luce delle nuove varianti. Eccola la distinzione significativa che fornisce gli strumenti dal punto di vista della lettura interpretativa, che poi possono fare da supporto alle decisioni politiche. Poi gli viene chiesto anche da farmacologo qual è dei farmaci antivirali che sono in arrivo e potranno limitare la pressione sugli ospedali. Per ora, risponde Garattini, è disponibile solo la pillola prodotta da Merck, che come sappiamo ha un'efficacia del 30% e deve essere somministrata all'inizio dei sintomi. La terapia è indicata per i soggetti fragili ad elevato rischio di malattia grave o decesso, pazienti oncologici in terapia, trapiantati, soggetti con patologie che compromettono il sistema immunitario. La speranza è che arrivi un antivirale efficace in tutte le fasi di Covid, con la sensazione di un antibiotico nelle infezioni batteriche, per capirsi. Diversi gruppi di ricerca, dice Garattini, nel mondo stanno lavorando per mettere a punto una cura del genere che potrebbe essere davvero risolutiva. Intanto lo stato delle cose è quello che, al di là dei roboanti titoli giornalistici giornalistici Garattini restituisce la famosa pillola di Merck, ha un'efficacia del 30% ed è indicata soprattutto per i soggetti con grosse fragilità, come per esempio gli oncologici. E a proposito di oncologici, oggi sulla prima del Messaggero troviamo la denuncia della Società Italiana di Chirurgia, ospedali in tilt, allarme dei chirurghi, l'80% degli interventi salta, notizia che ritroviamo anche su altri quotidiani, per esempio sulla Stampa di Torino, e la prendiamo proprio da qua. Aspettate che... eccola qui, siamo a pagina 9 della Stampa. La pandemia non meno grave di chi il virus non ce l'ha, ma che è costretto a rinviare ricoveri e interventi anche importanti. Eccolo qua, uno degli effetti di rimbalzo più significativi, e che tra l'altro, come dire, è uno degli effetti che sono sintonici anche rispetto a chi invita a non guardare più prioritariamente i numeri dei contagi, bensì il numero dei ricoveri ospedalieri, per avere un termometro reale e significativo del momento della pandemia. A lanciare l'allarme comunque la Società Italiana di Chirurgia, che denuncia: nelle regioni si stanno tagliando tra il 50 e l'80% dei ricoveri, questo perché le aziende sanitarie sono costrette a destinare ampi spazi di ricovero ai pazienti Covid, con i posti letto di chirurgia dimezzati, il blocco dei ricoveri programmati, le terapie intensive riconvertite per i pazienti Covid, infermieri anestesisti delle sale operative trasferiti ai reparti per positivi. L'attività chirurgica in tutta Italia si è dimezzata e in alcuni casi si è ridotta a un quinto, riservando ai soli pazienti oncologici e di urgenza gli interventi, ma spesso non è possibile operare neanche i pazienti con tumore perché non si ha la disponibilità del posto di terapia intensiva nel post-operatorio, spiega così il presidente della Società Italiana di Chirurgia Francesco Basile. Nel 2021 non siamo riusciti, nonostante l'impegno delle autorità sanitarie e dei chirurghi, a smaltire le liste di attesa accumulate nel 2020 per patologie chirurgiche in elezione, e ciò anche se in molte regioni si sono organizzate sedute operatorie aggiuntive. Adesso le liste d'attesa torneranno ad allungarsi a dismisura. Secondo Basile, ci troviamo praticamente nella stessa situazione del 2020, che ha portato come conseguenza 400.000 interventi chirurgici rinviati, un notevole aumento del numero dei pazienti in lista d'attesa e, ciò che è più pesante, all'aggravamento delle patologie tumorali che spesso sono giunte nei mesi successivi in ospedale ormai inoperabili. Si analizza poi la pressione sugli ospedali, che sta aumentando in particolare in alcune regioni come Piemonte e Calabria, che sono sulla soglia della zona arancione, e poi anche la Liguria e la Val d'Aosta, che hanno indicatori critici. Un altro punto di ricaduta della pandemia è quella che ha a che fare con i consumi, tanto che si comincia a scrivere di una sorta di lockdown mascherato. Scrive Paolo Baroni oggi sempre sulla colonna della Stampa: torna a impennarsi il lavoro da casa, non solo aumenta il numero delle persone in smart working, ma questo si fa anche molto più intenso rispetto ai mesi scorsi. In parallelo, in questo inizio anno, i consumi degli italiani cadono a picco e si riducono drasticamente non solo gli spostamenti, ma anche gli acquisti e soprattutto le frequentazioni di bar e ristoranti. Omicron ha praticamente ritrascinato il paese in un lockdown di fatto, e il ritorno dalle vacanze invernali quest'anno è un non rientro, segnala un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. Ed eccolo qua l'allarme di Confesercenti: non siamo in un lockdown ufficiale perché non ci sono provvedimenti di chiusura generalizzati delle attività economiche, ma purtroppo è innegabile che per tantissime imprese di fatto si sia già tornati in zona rossa. Si tratta di uno stay at home di massa, evidenzia il sondaggio Ipsos, fenomeno che avrà un forte impatto sui pubblici esercizi nei centri città e nei quartieri di uffici, e che Confesercenti arriva a stimare in 850 milioni di euro al mese di minori consumi. Il 52% dei consumatori nelle ultime due settimane ha evitato di servirsi di bar e ristoranti, o comunque ha ridotto la frequentazione di pubblici esercizi e locali. Il 32%, ovvero un italiano su tre, ha rinunciato a fare un viaggio viaggio ha disdetto una vacanza già prenotata, una quota identica pari al 32%, in parallelo ha evitato o ridotto gli acquisti nei negozi per timore degli assembramenti, un dato quest'ultimo confermato anche dall'andamento dei saldi di fine stagione appena partiti. Le vendite hanno rallentato fino quasi allo stop, segnalano la Confesercenti, calcolando che già circa 1 milione di clienti abbia già rinunciato a fare shopping proprio per paura dei contagi, un problema soprattutto per le piccole e piccolissime imprese italiane del turismo, della ristorazione, del commercio e per le attività di prossimità, spesso a conduzione familiare. Questo dunque uno degli altri punti di ricaduta, mentre invece sul fronte delle grandi imprese c'è l'ennesimo allarme segnalato oggi nel titolo del Sole 24 Ore e che però non ha a che fare tanto col Covid quanto con il cosiddetto shock energetico. Imprese a rischio, manifatturiero in difficoltà, nell'ultimo anno il peso delle bollette è raddoppiato, nell'alimentare 40.000 posti in forse, i costi saranno scaricati, eccolo qua, sui prezzi. C'è l'editoriale firmato dal direttore Fabio Tamburini che chiede interventi immediati, altrimenti le filiere vanno KO. Ma attenzione, perché ad andare KO è anche un altro settore, anche particolarmente significativo, non solo sul piano industriale ma anche sul piano del simbolico, che è, e lo troviamo sulla prima di Repubblica, quello dei condom. Poco sesso in era Covid, il colosso dei condom riconverte la produzione sui guanti. Ecco come siamo messi, siamo passati dai condom ai guanti per proteggerci dai contagi, scrive Raffaele Ricciardi. Oggi la convivenza forzata tra le mura di casa non ha acceso l'industria dei profilattici, che lo ricordiamo per chi ancora si ricorda quel tipo di pratica. Profilattici sono un po' la FFP2 dell'amore, tanto da indurre, scrive Raffaele Ricciardi, il re dei preservativi, il colosso malese Carex, che ne sforna uno su cinque in giro per il mondo, a scommettere su un altro genere di protezione, questo sì spinto dalla pandemia, ovvero la produzione appunto dei guanti in gomma per uso medico. Il CEO di Carex ha lamentato al Nikkei Asia di aver subito negli ultimi 2 anni fino al 40% in meno dell'uso degli anticoncezionali e ha delineato la via d'uscita, ovvero 10 linee di produzione di guanti da 2,5 miliardi di pezzi. A inizio pandemia, quando fu l'est del mondo a fermarsi, la stessa Carex avvertì che il globo rischiava di trovarsi senza contraccettivi, travolto da un boom di domanda e produzioni bloccate, previsioni euforiche col senno di poi azzardata. Nell'estate 2020 la Durex brindava a un balzo delle vendite per l'affievolimento del distanziamento. Lo stesso ritornello si riproponeva la scorsa primavera, quando l'industria pronosticava mesi caldissimi nei quali il vaccino sarebbe stato il lasciapassare per le avventure tra le lenzuola. Insomma, si annunciava il ritorno di una grande summer of love, oppure di una hot summer vax, come era stata definita, ma le aspettative si sono totalmente ridimensionate. Nell'indagine sui single americani di Match.com si scorgono anche cambiamenti più profondi, le previsioni libertine si sono rivelate completamente sbagliate e il sesso rapido può aspettare per oltre il 70% un rapporto fin dai primi incontri off limits. In Italia una rielaborazione del rapporto COP sulle tendenze per il 2022 dice che il sesso è scivolato in fondo alle priorità post pandemia. Mannaggia che tristezza. All'appello scrive ancora Raffaele Ricciardi su Repubblica, manca un grande cliente che è quello della sanità pubblica. Infatti le campagne governative di distribuzione dei condom si sono interrotte proprio causa Covid, per il quale ci sono anche pericoli di ripercussioni nella lotta all'AIDS. E già, perché concentrando tutta quanta l'attenzione sul Covid si sono drasticamente interrotte tutte le campagne informative che riguardano la prevenzione su altri fronti. Abbiamo ancora pochi minuti e quindi facciamo un giro sulle prime pagine, perché ancora non l'abbiamo fatto, per vedere quali sono le altre notizie. Innanzitutto come dire, segnalo doverosamente le aperture di tutti i quotidiani online, che in questo momento naturalmente sono concentrate sulla scomparsa di David Sassoli, morto a 65 anni, il presidente del Parlamento Europeo, una vita sospesa tra giornalismo e politica, più o meno tutti i quotidiani, anzi direi tutti i quotidiani in questo momento nella loro edizione online stanno aprendo così, compresi Open, Huffington Post, Fanpage, Il Post, insomma tutte le testate digitali. Sulle prime di oggi invece troviamo un'altra scomparsa, che è quella di Silvia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. Nel nome del padre è il titolo che fa Il Giorno, con una fotografia che mostra proprio Silvia Tortora accanto al papà, e In nome del padre è anche il titolo del caffè di Massimo Gramellini questa mattina sulla prima del Corriere della Sera, articoli che ricordano la figura della giornalista intrinsecabilmente legata alla storia personale e alla vicenda, alla folle vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il padre. Ancora dalle prime pagine dei quotidiani di oggi, siamo sulle colonne della Stampa, dove c'è una doppia fotografia con affiancate Michelle Obama e Kamala Harris, duello per l'America, la vicepresidente giù nei sondaggi, l'ex first lady in campo nella campagna di midterm. La Stampa oggi è l'unico quotidiano che guarda all'appuntamento elettorale di midterm negli Stati Uniti. Quando le cose per i democratici si mettono male, lo si capisce da un dettaglio, e il dettaglio qual è? La discesa in campo di Michelle Obama, che si è fatta molto attiva per sostenere i democratici nel corso di questi giorni di campagna elettorale. Scrive la Stampa: la candidatura presidenziale dell'ex first lady è una di quelle fantasie che però non si avvereranno mai. Ancora su, dalla prima della Stampa, la maledizione di Chiesa, Chiesa il l'attaccante della Juventus che si è rotto il crociato, stagione finita, i bianconeri pronti a rilanciare la pista Icardi, dice la Stampa. Mentre invece sulla prima del Manifesto, una notizia che riguarda la UE e il nucleare, la spuntano i Verdi, Berlino dirà no. Di che cosa si sta parlando? Una settimana dopo aver ipotizzato l'astensione sull'inserimento del nucleare tra le tecnologie di transizione della UE, il governo Scholz torna sui propri passi e si schiera per il no al piano della presidente Ursula von der Leyen. L'annuncio della ministra dell'ambiente Steffi Lemke, che appunto ha ribadito il no alla strategia del nucleare. Anche le notizie che arrivano dal Kazakistan sulla prima del Manifesto: i social network rifunzionano, per le autorità è chiusa, la rivolta ha costato la vita a più di 160 persone solo ad Almaty, dove la protesta sociale e pacifica è stata l'occasione di una violenta resa dei conti nel potere, è stato un tentato golpe, ha detto il presidente Tokayev, rivolto alla nazione. Con questo direi che posso andare a chiudere, non prima di aver segnalato che su diversi quotidiani oggi vengono riprese le parole del Papa, che, come scrive il Foglio, manda a rogo la cancel culture. Foglio, giornale che più di ogni altro si è speso in una propria battaglia personale contro la cancel culture. Niente Russia né Taiwan, scrive il Foglio. Davanti agli ambasciatori, Francesco si scaglia contro chi vuole riscrivere la storia. Sacro santo, anche se dal Vaticano è arrivata qualche mano tesa ai fissati con la politica identitaria, così scrive il Foglio. Ma dicevo, utilizzerei questo minuto e 30 per una sorta di trailer, perché l'avete sentito anche all'interno di Pagina 2 nel servizio di Niccolò Vecchia. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, e venerdì sera all'interno di Friday I'm in Live potrete ascoltare una sorta di grande concerto virtuale di Fabrizio De André. Magari ci sarà anche questa canzone, che era una di quelle che stavano in scaletta nel famosissimo doppio album che fotografava De André insieme alla PFM in quella clamorosa tournée, e quella che abbiamo in sottofondo, con cui chiudiamo la puntata di oggi. Volta la carta. Voltando la carta, tra poco apparirà il volto di Lorenza Ghidini nella conduzione di Prisma, credo insieme a Roberto Maggioni. Noi ci sentiamo invece domani mattina, vi lascio con una goccia di Fabrizio De André, l'appuntamento venerdì sera con Friday I'm in Live.
Madonna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e non c'è più. Sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo si sveglia. Angiolina alle sei di mattina, si intrecci i capelli con foglie d'ortaggio.